credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Partiamo nel nostro programma odierno, visto che siamo nel mese mariano, con un cofanetto ad opera di Don Valentino Salvoldi, che è il nostro ospite qui in studio, a cui do il benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Il cui contenuto sono quattro volumi, un cofanetto appunto che raccoglie quattro volumi dedicati alla Madonna. E il sottotitolo di ciascuno dei volumi è Lodi a Maria e arte in suo onore. I titoli dei quattro volumi sono La donna del sì, La donna della danza, La donna dell'ascolto e La donna del silenzio. Perché allora questa scelta appunto di dedicare a quattro momenti della vita della Madonna quattro volumi?
Ho cercato le più belle opere d'arte, ho cercato le più belle poesie in onore della Madonna dall'inizio dei secoli ad oggi, perché io ho sempre pensato che nel passato i nostri artisti, i nostri poeti davano il meglio a Dio e a sua madre. E allora vorrei che diventasse uno stile anche nostro, no? Dare spazio a Maria, presentata nel miglior modo possibile, nelle migliori opere d'arte, per dire, quasi uno stimolo anche alla nostra generazione, di continuare questa tradizione che su Maria non si è mai detto a sufficienza. Era già una frase antica, De Maria nunquam satis. E perché questo? Perché è la madre di Cristo, è la madre nostra, e tutte le cose belle che attribuiamo a lei, in ultima analisi, tornano a lodi di tutta l'umanità. Quindi io dico a lei bisogna avere il coraggio di dare il meglio di noi stessi e non esageremo mai nel parlare bene della Madonna.
Come è suddivisa? Entriamo un po' nello specifico. Come è suddivisa l'opera?
Ecco, parzialmente l'hai già accennato. In latino potrei dirlo con quattro verbi. Fiat, magnificat, conservabat, stabat. Fiat, la donna del sì. Colei che si abbandona totalmente alla volontà di Dio. Quello che capisce, non so perché Luca stesso dice Maria non comprendeva ma conservava nel suo cuore tutte queste cose, cioè è la donna che si abbandona totalmente in quella volontà nella quale noi troviamo pace. La donna magnifica, la donna della danza, i canti, gli inni nell'Antico Testamento venivano danzati e quindi a me piace immaginare che Maria davanti a Elisabetta abbia cominciato la sua danza dicendo l'anima mia magnifica quel Dio che è illogico per amore, un Dio che abbatti i potenti e innalza gli umili, e nel dire tutto questo danza e invita anche noi a usare il corpo come lode del Signore, perché il nostro corpo è il corpo di un Dio, quindi la donna della danza. Poi conservabat, la donna che conserva nel suo cuore la parola e la fa fruttare. Ecco, a questo punto nel libro parlo non soltanto da Dei Verbum, ma anche dalla Verbum Domini, quest'ultima recente enciclica di Benedetto XVI, la centralità della parola, la parola che ci sconvolge, sì, che è spada a doppio taglio, ma che ci dà anche vita. E infine stabat, di fronte al dolore la Madonna non parla, sta ritta ai piedi della croce e lei stessa compie nel suo corpo quello che manca alla passione di Cristo. A cosa manca Cristo? Manchiamo noi, manco me che non sono santo, mancano 5 miliardi di persone che ancora non conoscono Cristo. Allora Maria è colei che nel silenzio c'è di esempio per continuare nei secoli quello che lei ha fatto. Capacità di dire di sì, capacità di danzare, capacità di ascoltare, capacità di essere presente di fronte al dolore in silenzio, sconfiggendo il dolore nel proprio corpo.
Quale messaggio vuoi veicolare attraverso questi quattro volumi dedicati a Maria?
Ma che lei è proprio il meglio di noi stessi. Dall'immagine che lei sia l'Immacolata Concezione, vuol dire che nel progetto eterno di Dio noi siamo considerati puri santi immacolati, se non ci fosse stato il peccato, ma però nel progetto eterno di Dio noi siamo così grandi. Lei, assunta in cielo, nel progetto eterno di Dio, questo nostro corpo è il corpo risuscitato, il corpo redento. Allora lei è il meglio di noi stessi, noi saremo come lei. Lei è la creatura più vicina a Cristo. Lei, guardando suo figlio, dice: guarda, il mio latte diventa il sangue di un Dio, e lo nutre e lo tira su nel miglior modo possibile. È la creatura più bella che ci fa capire che attraverso la fede anche noi possiamo fare miracoli. E poi l'altro messaggio che mi piace sottolineare di questi tempi: i nostri fratelli protestanti anglicani hanno detto, se Maria è presentata nella maniera giusta e bella, può essere lei la causa di una riconciliazione, di una unità dei credenti. E dipende come la presentiamo. Se la presentiamo come Dio, allora è di ostacolo al problema dell'ecumenismo. Se la prendiamo come una di noi, che diventa grande perché ha creduto, beata te che hai creduto, allora lei sì che sarà lo strumento ideale per fare l'ecumenismo.
Nell'udienza generale che il Santo Padre ha tenuto in Piazza San Pietro solo alcune settimane fa, in occasione del 7° anniversario della sua elezione al soglio pontificio, il Santo Padre aveva proprio parlato, ritornando a parlare della preghiera, aveva parlato di Maria, proprio come una presenza di preghiera, una presenza orante all'interno del Cenacolo, in attesa dello Spirito Santo, in attesa della Pentecoste. Infatti il Santo Padre aveva chiuso proprio la sua catechesi invocando, no, la presenza dello Spirito che ci aiuti a discernere. Ora, in che maniera Maria può rappresentare un esempio per noi cristiani di oggi, per la religione che siamo chiamati noi oggi a professare?
Beh, il Papa proprio espressamente ha detto: i cristiani devono essere concordi nella preghiera, nella testimonianza, per non spaventarsi di fronte agli enormi problemi del cristianesimo e per restare uniti. Allora, più volte è stato ripetuto qui che nell'ultimo secolo ci sono stati più martiri rispetto ai 19 secoli precedenti, no? Il Papa allora ci invita a guardare lei come la donna del silenzio che ci dà la chiave per interpretare il dolore. La prova ci sarà in tutti i secoli. Occorre unità per vincere le persecuzioni, per vincere le tentazioni, per vincere i dubbi. Nella prova i cristiani chiedono non incolumità della vita, ma solo quella forza che può continuare a proclamare la parola. Cioè, sono perseguitato, ho dei problemi. Non domando di uscire dai problemi, bensì di avere quella fede che mi aiuta ad avere una marcia in più nell'affrontare la vita, perché tutto il pontificato di Giovanni, di Benedetto XVI, è tutto qua. Con Dio capisco l'uomo, senza Dio tutto diventa assurdo. Allora, la Madonna, che conserva nel suo cuore la parola e che nel silenzio sta ai piedi della croce, Stabat, diventa un mirabile esempio di come si supera il male stando accanto a chi soffre, ai fratelli perseguitati, venerando quella croce che non va dimostrata ma adorata. La croce non si dimostra, è pura follia, ma se io l'adoro, io capisco, un po' come diceva Sant'Agostino, ama e capirai. Quindi, di fronte alle nostre difficoltà, ai nostri dolori, alle persecuzioni, ci consola il fatto di avere una madre che non è stata lei stessa risparmiata dalla prova, ma nel dolore, come il figlio, impara l'obbedienza, impara, che è la lettera agli ebrei, impara nel dolore che cosa vuol dire obbedire al padre, che cosa vuol dire essere uomo. Quindi, in sintesi, la fede crea una nuova Pentecoste. Il Papa ha detto fa tremare la terra, no? Bellissima questa immagine, fa tremare la terra, cioè ribalta la nostra esistenza che dalla preghiera è illuminata e diventa bella perché la presenza di Dio ci aiuta a capire che tutto fa parte di un grande progetto d'amore. Amore che è Dio, è la terza persona, è lo Spirito Santo.
Grazie allora Don Valentino Salvoldi. Ricordiamo ai nostri ascoltatori questi quattro volumi: La donna del sì, La donna della danza, La donna dell'ascolto e La donna del silenzio, riuniti in un unico cofanetto che è edito dalle edizioni Messaggero Padova e da Velar. Grazie a Don Valentino di essere stato qui.
Grazie a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Esce per le edizioni Lindau il volume Benedetta Umiltà, le virtù semplici di Josef Ratzinger. Ne è autore Andrea Monda, che ne parla al microfono di Padre Vito Magno.
Andrea Monda, cosa l'ha spinto a scrivere sull'umiltà del Papa?
Da una parte la conoscenza personale del cardinale Ratzinger e il fatto che vedo ancora sui mass media una vulgata, un'immagine di questo Papa che non corrisponde alla realtà, alla verità di quest'uomo, che chi lo conosce sa appunto non essere una persona dura, severa, intransigente, rigida.
Chi non ha modo di avvicinare Benedetto XVI, come può percepire la sua umiltà?
L'umiltà di tutte le virtù è la più fragile, è una virtù che appena la si tocca sfuma, si sgretola, quindi è molto difficile che in una società come quella di oggi venga percepita. Chi va a incontrarlo di persona, anche alle udienze magari pubbliche del mercoledì, già quello, vede e viene colpito dal suo tratto così semplice, umile, essenziale. Però bisogna fare un anticipo di simpatia, bisogna dargli un po' di fiducia, bisogna fare uno sforzo e avvicinarsi a questo grande uomo.
Lei quando l'ha avvicinato personalmente?
All'anno del Giubileo, per una strana occasione, un libro fotografico che feci all'epoca con Bruno Mondadori mi portò a conoscere il cardinale, fece una galleria di 50 ritratti e Ratzinger fu il più accessibile, il più cordiale, il più disponibile, il più gentile. Ci siamo incontrati altre volte e sempre sono stati colloqui all'insegna della sua gentilezza e della sua finezza d'animo.
Il libro Benedetta Umiltà da dove parte?
Dalle parole con cui lui stesso si è presentato al mondo. I signori cardinali hanno eletto me un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore e mi sono chiesto, sono parole dettate dall'emozione, dall'emotività o parole di convenienza e ho pensato che invece non fosse così. Grazie che non dice una parola che non sia pesata e profonda e quelle parole fanno veramente un vero e proprio primo ritratto di quest'uomo che è semplice e umile e si mette al lavoro sempre insieme agli altri, finisce il suo primo messaggio dicendo andiamo avanti, non è lui un solista, ma è uno che lavora, cooperatoris veritatis, il suo motto episcopale, lavora sempre insieme agli altri.
E già questa è virtù non comune agli intellettuali. Si può allora dire, Andrea Monda, che l'umiltà è la più grande lezione di Papa Ratzinger?
Sì, forse la più grande lezione non è solo, dico solo perché sono fondamentali i suoi testi, non solo le sue parole, ma anche il modo, lo stile con cui lui porge questa sua grande dottrina, che riesce tra l'altro a dare a qualsiasi interlocutore. Lui è strepitoso quando parla, per esempio, con i bambini o con i giovani seminaristi o con i giovani, riesce a essere semplice, a ridurre senza perdere nulla della grandezza del Vangelo, del cattolicesimo, a qualsiasi interlocutore. Noi riconosciamo la grandezza degli uomini solo quando diciamo è umile, quando invece conosciamo una persona orgogliosa, superba e tronfia, in qualche modo già lo liquidiamo come una persona non grande, ma insomma un pallone gonfiato.
Però dalle pagine del libro si capisce che lei non si aspettava che Ratzinger diventasse Papa.
Sì, riconosco, questo è un bagno di umiltà, che non avevo proprio indovinato, pensavo tutto tranne lui perché mi sembrava che avesse dato già, e aveva dato obiettivamente, un grande contributo al precedente pontificato, quindi mi sembrava che il suo tempo, che poteva passare la mano, forse in realtà leggevo un suo desiderio. Lui ha rinunciato ai suoi sogni, che poi sogni in realtà di ritiro, di un riposo, a ritornare alle sue carte, ai suoi libri, e invece si è rimboccato le maniche e devo dire in questi 7 anni sta facendo un grande lavoro, viaggia tantissimo, lavora tantissimo, è anche il papa più vecchio dell'ultimo secolo, bisogna risalire a Leone XIII. Ritrovare un papa di ultra 85 anni.
Ed ora presentiamo un volume dal titolo Certissima luce, il cristiano e la vita eterna, edito da San Paolo Edizioni e ne è autore Don Giuseppe Forlai, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Ben trovati, grazie.
Dunque, prima di entrare proprio al centro del tuo volume, tu nella prefazione parli di un problema che purtroppo è molto presente nel mondo d'oggi, cioè la gente non aspetta più, non attende più. Vogliamo partire da questa piccola premessa?
Sì, beh, la chiave di ogni discorso sulla vita eterna, sulla resurrezione, riguarda certamente il tema della speranza, insomma, quindi questa virtù è così carente oggi, ma non solo nel mondo laico ma anche nel mondo ecclesiastico. E oggi siamo molto ossessionati dalla prestazione. La prestazione non innesca mai la speranza, semmai la disinnesca con delle aspettative irrealistiche, con l'ansietà. E noi abbiamo sostituito la speranza con l'ansia, proprio a causa di questa necessità di fare delle cose buone, sempre migliori e secondo le aspettative degli altri. Questo vale all'interno dell'organizzazione Chiesa, per tutto quello che riguarda la programmazione pastorale, riguarda anche il mondo in generale e anche la vita affettiva delle persone. E invece la speranza è una virtù molto semplice che dà respiro al quotidiano, perché la speranza, come dice Tommaso d'Aquino, non è l'attesa di qualche cosa di incerto, ma di qualcosa di certissimo, che però non posso procurarmi da solo. E Tommaso d'Aquino fa proprio questa distinzione bellissima tra il desiderio e la speranza. Il desiderio è qualcosa di molto semplice, ha per oggetto qualcosa di molto semplice, e però nello stesso tempo devo procurarmelo io. Desidero fare questo viaggio, desidero avere questa relazione, desidero fare questo lavoro. E sono cose che stanno intorno a noi e che però io devo procurarmi. Invece la speranza è qualcosa di molto arduo, di molto difficile, che però mi viene donato, quindi io non devo fare nessuno sforzo. Quindi è questo il paradosso della speranza, che ha per oggetto qualcosa di difficilissimo, che però io non devo procurarmi, non devo ossessionarmi per averlo, perché mi viene regalato. E naturalmente la speranza cristiana è la speranza di avere Cristo dentro, che poi porta alla vita eterna. Cristo in noi, speranza della gloria, dice San Paolo, no?
Un altro dei, come dire, dei problemi di oggi è che il concetto della morte e anche proprio la presenza fisica della morte in qualche modo è stata demandata. Intanto tu parli proprio, io parlavo di un luogo fisico, perché tu a un certo punto parli proprio del fatto che la morte è affidata agli specialisti, affidata ai dottori, affidata agli ospedali, mentre una volta forse c'era una visione anche più familiare, più affettiva, diciamo in qualche modo, della morte, ma sicuramente una volta la morte era più visibile a tutti i membri della famiglia, perché avveniva appunto all'interno di una cerchia familiare. Oggi invece è stata come accantonata, allontanata, non ci si pensa.
È certo, perché diciamo che il tabù contemporaneo è quello della morte, ma non della morte degli altri, che è sempre sotto gli occhi di tutti, è spettacolarizzata dalla televisione al videogioco.
Certo, c'è questo strano contrasto, hai ragione.
Il problema è che è tabuizzata e nascosta la morte vicino a me, della persona cara, della mia morte, non se ne parla mai, perché la morte è un qualche cosa che si colloca fuori dalla vita, non è un momento di vita, e quindi non si può elaborare, non si può riflettere sulla morte, in quanto fa parte semplicemente di una oltrevita, o di una non vita meglio, di cui nessuno vuole trattare. Quindi c'è questo grossissimo paradosso, no? Che si vede morte da tutte le parti tranne che la mia, tranne quella che tocca a me. È come sentire notizie di un paese lontanissimo, insomma, che non mi sfiora mai.
Però pensare o riflettere appunto sulla morte, tu dici, non è una cosa che, come può apparentemente sembrare all'inizio, crea tristezza, proprio il contrario.
In realtà sì, il pensiero della morte è un pensiero sapienziale che fa in modo che noi gustiamo molto in profondità l'oggi. Cioè pensare la morte, ma questo non solo nella tradizione cristiana dell'apparecchio alla morte, ma anche nella filosofia, no? In Heidegger l'uomo è un essere per la morte. Che cosa vuol dire? Che se io mi metto davanti alla morte, guardo tutto l'arco della mia vita, che ha un inizio e un compimento, no? E allora la morte diventa quel termine che mi costringe a diventare me stesso, La morte, quando arriverà, diceva un autore teologo italiano, Carlo Molari, mi chiederà chi sono diventato, E quindi da questa domanda non si scappa. Non mi chiederà cosa ho fatto, perché di cose ne facciamo tante. La maggior parte delle cose sono inutili, di quelle che facciamo, non danno sapienza e spessore alla vita. Però la morte mi chiederà che cosa sono diventato, se sono diventato me. E nella morte cristiana, se io sono diventato nella statura di Cristo qualche cosa, ho raggiunto la statura di Cristo. E quindi morte e identità sono strettamente legate. Chi non si interroga sulla morte non sa chi è.
E tu citi a un certo punto anche Suor Teresa di Gesù Bambino e le parole che praticamente pronuncia poco prima di morire.
Teresa prima di morire dice: entro nella luce. E dobbiamo tenere presente che Teresa di Lisieux ha vissuto un'agonia molto difficile, con tante tentazioni, soprattutto nella virtù della fede. Ma questo ingresso nella luce è una conseguenza di una vita vissuta nella verità di quello che si è. È il Vangelo di Giovanni, il dialogo di Gesù con Nicodemo. Chi fa la verità va verso la luce. E che cosa vuol dire? Che chi ha dentro di sé la lettura della propria vita con gli occhi di Cristo, questa è la verità, eh? La verità è la notizia di sé alla luce di Cristo, va verso la luce, cioè va verso la chiarezza, la semplicità della sua profonda vocazione ad essere pienamente persona. Più ci si allontana dalla verità, più si rimane nel buio. Questo è vero anche psicologicamente. Meno ci si conosce e più si barcolla in ambienti dove non si vede l'uscita. Più ci si conosce e più si è trasparenti a se stessi e agli altri. Quindi chi fa la verità va verso la luce.
Uno dei tuoi capitoli si intitola "Che ne sarà di noi?". C'è una risposta?
Noi abbiamo una risposta nella fede, ovviamente. Che ne sarà di noi? La risposta della fede principale è questa: che il nostro destino è Cristo, quindi l'essere comunque in Cristo. E questo desume da un semplicissimo attributo di Dio, anzi, che forse è anche la sostanza di Dio, no? Secondo Giovanni, Dio è amore. Dio ci ha creati per amore. Però siccome l'amore di Dio non è con la clessidra, non è un amore che finisce, perché Dio non cambia. Quindi se Dio ci crea per amore, ci ama sempre. Non può cambiare l'amore di Dio. Dio non ci ama a cronometro. Noi non siamo il giocattolino di Dio, di un Dio capriccioso come un adolescente che si stufa di un gioco e poi ne prende un altro. E non siamo neanche amati da Dio come con un contratto a tempo determinato. Dio non fa un pax con noi, o non è un'unione di fatto che può finire. Dio ci ama sempre. È chiaro che in questo sempre dell'amore di Dio c'è la speranza della resurrezione e della vita eterna. Siccome Dio mi ama sempre, io sarò sempre. È il suo amore che mi fa essere sempre. Quindi di noi che cosa sarà? Di noi sarà amore, cioè sarà quella dimensione dell'essere in Dio che non finisce, perché Dio non si stanca.
E questa è la certissima luce.
E questa è la certissima luce.
E che è anche il titolo dell'ultimo capitolo, no? Tu parli proprio di una certissima luce all'orizzonte.
Esatto, noi andiamo appunto verso la luce. Nella misura in cui noi entriamo in un'ottica di vita secondo la quale tutto è luce, anche la morte, allora questo è il nostro orizzonte che rischiara l'oggi, che ci fa sapienti oggi, che ci fa capaci anche oggi di capire che una giornata di sole è vita, che una contrarietà è vita, non c'è la vita e la non vita, è tutto vita e sarà sempre vita. L'importante è sapere come trasformare in vita delle situazioni apparentemente di morte.
Grazie allora a Don Giuseppe Forlai, e ricordiamo anche ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, Certissima Luce, Il Cristiano e la Vita Eterna, che è edito da San Paolo Edizioni. Grazie di essere stato
Grazie
con noi.
Grazie a voi.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo.